Il Signore sia con voi. Del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Quanto stupore devono aver provato questi uomini che venivano dal giudaismo, quelli ai quali era rivolto il Vangelo di Matteo, quando si sono sentiti dire con tanta dolcezza: venite a me voi che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Il mio giogo è soave e leggero, mettete questo sulle vostre spalle, non vi schiaccerà. È la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché dico questo? Perché Israele ha un rapporto con Dio mediato da un giogo, un dolce giogo e pesante giogo ad un tempo. È il giogo della Torah, della legge. Noi la ignoriamo totalmente, beatamente anche, ma la Torah è quello che Dio ha fatto sapere a questi uomini, è il patto che ha siglato perché, per fare un'alleanza con Israele. E questa Torah è ricca di sapienza e allo stesso tempo è densa di precetti, di impegni che il popolo di Israele è chiamato ad assumersi. È un giogo leggero, dice Israele, lo porta volentieri sulle spalle, ma allo stesso tempo è un giogo comunque, cioè è un qualcosa che grava sulla vita di questi uomini. Molti precetti, 613, molte cose da osservare, molte cose da ritenere. Il Figlio di Dio invece si presenta in questo modo, si presenta dicendo: voi che siete stanchi e oppressi, forse anche dall'incapacità di reggere questo giogo, perché vi accorgete che se questo giogo della legge da una parte interpreta quello che c'è di più vero al centro del vostro cuore, dall'altro non è sufficiente. Tu lo vedi che c'è in te un desiderio del bene, lo vedi fiorire ogni volta che ti riavvicini a questo altare, lo vedi marcire ogni volta che te ne allontani. Questo desiderio del bene da una parte ti anima, dall'altra ti è d'impaccio quando fai conti con la vita di tutti i giorni, come se tutto ciò che appartiene al Figlio non fosse veramente incarnato con lui dentro la storia che egli ha condiviso, ha desiderato condividere con te. È un paradosso e una fatica ad un tempo, ma anche sempre ti chiede, no, di riformulare tutta la tua esistenza. Dov'è questo nodo? Come si scioglie questo nodo? Ce l'ha detto San Paolo oggi nella lettera ai Romani, questo meraviglioso capitolo 8 che contiene un po' tutto il pensiero teologico di San Paolo, bellissimo. Dice San Paolo: se faccio un prologo e poi una premessa e poi diciamo quello che dice San Paolo. Voi abbiamo detto, sentite lo scarto, tutti sentiamo lo scarto tra i desideri dello spirito e le necessità della carne. Non mi riferisco alle necessità primarie che vanno dalla bocca fino a più giù, no, non mi riferisco a questo, no. Parlo del corpo come di quella realtà, di quella opportunità che tu hai nella storia. Guardati allo specchio, quella è l'opportunità che hai nella storia. Sta invecchiando, forse è stata giovane, è stata piena di speranze, una opportunità. Tu nella storia ci sei entrato con questo volto, ci sei stato con questo corpo, con questa modalità che Dio ha affidato alla tua vita. Quando ti relazioni con questo corpo te ne accorgi, ha molte esigenze, non tutte sono ordinate a Dio, non nel senso che ha bisogno di cose, no, concrete, mangiare, dormire, eccetera, eccetera, no. Perché questo corpo, per esempio, ha paura. E la paura, tu lo sai, non è compatibile con la fede. L'amore perfetto scaccia il timore. Ha paura di cosa? Ha paura di finire. Questo corpo da sé si accorge che, siccome invecchia e muore, si ammala e muore, ha paura di finire così, di non avere nessuna chance, oltre quella che le ha data in questa opportunità della storia. Quando parlo di opportunità parlo delle date, quelle che scriveranno un giorno su una lapide, penso, no? Alfa e Omega, nato il, morto il, capito? O non ti riguarda? Beh, te lo dico io, ti riguarda. Allora, questa è l'opportunità, un segmento della storia dell'universo in cui ci sei pure tu con questo corpo. Allora abbiamo detto, il corpo sembra far lotta a questo desiderio profondo che abbiamo dentro, che è un altro, è un desiderio di eternità. Il corpo dice finisco qua, l'anima dice no, io invece non voglio finire qua. Come la mettiamo? È necessario che queste due dimensioni nel corso di questa vita, di questa opportunità, si mettano d'accordo, cioè che l'una informi l'altra. Il corpo deve dire allo spirito, io ho bisogno di te. Ho bisogno di te per affrontare questa paura che mi opprime. Ho visto la morte, ho visto le persone intorno a me invecchiare, soffrire e poi morire. Ne sento un dolore incolmabile, inconsolabile. Non posso far finta che non sia così. Questo mio corpo veramente reagisce piangendo, rattristandosi, deprimendosi, proprio tutto quello che riguarda la nostra mentalità, secondo la carne. Dimmi, spirito, non parlo dello Spirito Santo, parlo dello spirito dell'uomo, di quella capacità che l'uomo ha, perché è fatto a immagine e somiglianza di Dio, di recepire le cose di Dio e di conservarle. Dice il corpo allo spirito, dimmi come faccio a sapere di essere eterno anche io. Lo spirito dall'altra parte ha bisogno del corpo, perché se lo spirito avanzasse delle pretese contrarie al corpo e dicesse io non ho bisogno di te, la nostra fede sarebbe vana, sarebbe nulla, l'incarnazione del verbo non sarebbe vera se il verbo si è incarnato, pure il corpo è importante. D'altronde, amici, se lo volete proprio ricordare, noi crediamo nella resurrezione degli spiriti solo, no? Della carne. Dunque tutto quello che ci appartiene è chiamato ad entrare in questa logica, meno male. Allora lo spirito deve dire al corpo, vieni, ti porto per mano, ti accompagno, ti mostro gradualmente come ciò di cui sei fatto non è per la terra ma per il cielo. Qualcosa si perderà, ma certamente non è quello, la cosa più importante. Voglio dire, te i capelli te li tagli, chi ce l'ha, Te le unghie te le tagli, mica piangi quando ti tagli le unghie e i capelli, mi pare, no? Dunque c'è una parte del corpo che si può perdere, no? Si può consumare, si può lasciare andare, ma c'è qualcosa che lo tiene insieme e che è animato dallo spirito, quello non vuole andare via, nello spirito d'altronde lo vuole abbandonare. Allora tutto il cammino in questa vita si fa tra queste due dimensioni, che sembrano separate, perché una a un certo punto sembra che segua un'altra, ma in realtà sono solo distinte, così come nella vita del Figlio di Dio, la sua natura umana e la sua natura divina non sono separate, ma distinte. Non sono diverse, sono distinte. Bene, allora dice San Paolo, voi ormai non siete più sotto il dominio, il peso della carne, dominio in questo senso, il peso della carne. Vi fa paura la carne? Certo, perché la carne dice io mi ammalo e muoio, dunque ti genera paura. Bene, non sei più sotto questo dominio, perché? Perché lo Spirito di Dio, quello di Dio, lo Spirito Santo, ha parlato a chi? Allo Spirito dell'uomo. E lo Spirito dell'uomo se ne è accorto. Si è accorto che lo Spirito di Dio voleva parlargli, non se ne è accorto così, se ne è accorto da dentro, lo ha percepito. Quando lo ha percepito? Per esempio oggi lo ha percepito, quando il Vangelo diceva venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi e io vi ristorerò, e a voi questa parola ha generato consolazione. ha fatto pace al centro del vostro cuore. Sapere che il Figlio di Dio si avvicina alla tua vita non per giudicarti, ma per chiamarti per nome, sollevarti e consolarti e prenderti per mano e insegnarti una via, un giogo che è dolce, che è leggero, che non è sottoposto alla paura della morte, che non è sottoposto alla durezza della malattia, le cose che abbiamo detto prima. Questo ti fa piacere saperlo, vero? Queste parole ti consolano, non è così? Anche se il peccato albergasse nella tua vita, tu sai che quello non avrebbe l'ultima parola sulla tua esistenza. E questo è più di una consolazione. Questo è l'oggetto di una speranza. Questo è il fondamento della fede. Questo è il movente della carità. Se ti sei amato, sai che riuscirai anche ad amare. Non è forse così? Allora guarda come veramente tutta la tua vita dipende da ciò che riesci a intuire del pensare di Dio, da ciò che riesci a ricevere dallo Spirito di Dio che ti è stato dato come una caparra e che parla al tuo spirito e lo anima e lo consola e lo solleva e lo sostiene e gli dice: non aver paura, vieni con me, tu e il corpo nel quale abiti, vieni con me e io ti porterò nella vita eterna. Chiaro, dice San Paolo, se ascoltiamo questo spirito, tutte le altre cose si mettono da parte. Vivremo come angeli? No, certo, come spiriti incarnati. Sapremo il peso della carne, ma anche le prerogative dello spirito. Vivremo la sofferenza della malattia e la paura della morte, ma dentro una consistente fiducia nel fatto che Dio ci manterrà in esistenza. Come lo farà? Questo forse ancora non lo sappiamo, non perché non c'è stato detto, c'è stato anche detto, non lo sappiamo perché non siamo entrati con la preghiera in questo rapporto, perché non abbiamo scrutato i pensieri di Dio e forse non ci siamo lasciati scrutare dal suo spirito. Allora, il ritorno alla preghiera, la mortificazione di certi modi di pensare, no, mortificazione dell'appetito, eccetera, di modi di pensare, una conversione che sia della mente, del cuore, di tutta la vita interamente, che riguardi il corpo e l'anima, questo ci farebbe intuire sempre più e sempre meglio che questa presenza dello Spirito c'è, che veramente parla, che ci mantiene in vita, che ci mette a riparo da ogni male. E queste cose che ho detto ora sono proprio le caratteristiche della vita eterna. Non stare là a perdere tempo a pensare se la vita eterna, andiamo da una parte all'altra, se ritroviamo zio Peppe, se ci sta pure tua cognata, non ti preoccupare, c'è, ma lontana, tua suocera poi è ancora più lontana. Non stare a pensare a cose che non c'è dato di pensare, pensa piuttosto a come quello che hai oggi, e cioè la tua vita, possa rimanere con te, possa rimanere per te, possa rimanere per te insieme a Cristo, nascosta, dice San Paolo, con Cristo in Dio, fino alla resurrezione della carne. Tutto questo è quello che speriamo, tutto questo è quello che crediamo, tutto questo è quello che consegniamo alla generazione che viene, perché Dio sia tutto in tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, in Cristo anche noi ti benediciamo, perché hai nascosto queste cose agli scaltri, agli intelligenti secondo la carne, agli uomini del potere, e le hai rivelate agli umili, a quelli che ti cercano con cuore sincero, a quelli che ascoltano i pensieri del proprio cuore, i desideri dello spirito che tu hai posto al centro della loro vita. Ti ringraziamo. Adesso però, perché questi tuoi figli non si perdano a causa della pesantezza della storia che vivono, delle paure che attraversano, tu manda loro uno spirito di sapienza. Vedano con i loro occhi ciò che hanno ascoltato con le orecchie. Sperimentino con la vita ciò che il cuore gli ha suggerito di ricercare. E lo chiedo, Padre Santo, perché tu faccia di questo popolo una chiesa viva, che viva per te, che muoia per te, che entri nella vita eterna. Grazie al sacrificio del tuo figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnova la tua sposa, purificala dal peccato, distaccala dalle cose di questo mondo, dal dominio, dal potere, dal peccato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che in qualche modo ci hanno fatto del male, per quelli che hanno messo in difficoltà la nostra speranza, la nostra fede, forse anche la nostra carità. Ti chiediamo di perdonarli e di perdonare anche noi. Fa di noi un popolo solo, che lodi il tuo nome, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che non conoscendo la speranza alla quale sono chiamati, si disperano a causa delle vicende della loro esistenza, della malattia, della paura della morte, delle inimicizie, delle difficoltà. Fa che il tuo popolo viva nella giustizia, fa che sostenga la propria esistenza sul lavoro, fa che conosca la tua misericordia e la sperimenti e la riservi a tutti quelli che incontra. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu scruti il loro cuore, conosci la loro vita, sai quali sono le loro difficoltà, conosci quelli che sono stati abbandonati, quelli che sono stati traditi, ma anche quelli che hanno tradito. Mettili al riparo, Padre Santo, dai pensieri cattivi, da ogni maleficio, dalle insidie del maligno, da tutto ciò che li turba. Fa che ascoltino la voce dello Spirito, che cambino la loro vita convertendosi. Ti chiedo, Padre Santo, di conservarli, di custodirli dal maligno, per Cristo nostro Signore. Amen.